Il viaggio. Da Eneide, libro terzo, versi 1968, 209, 267. Ilio Superba, Eneide, libro terzo, verso 2, è caduta, e i troiani sono spinti da auspici divini a cercare lontano terre d'esilio poco abitate. Eneide, libro terzo, versi 4, 5. Così all'inizio dell'estate, dopo aver allestito una flotta, Enea e quanti nel frattempo si sono uniti a lui prendono la via del mare. Al racconto del loro lungo viaggio è dedicato tutto il terzo libro, che è stato definito il libro di Anchise. È infatti l'anziano padre di Enea a dare l'annuncio che è arrivato il momento di dare ai fati le vele, Eneide, libro terzo, verso 9, e a giocare il ruolo di guida dell'intero convoglio troiano. L'eroe piange mentre guarda allontanarsi per sempre la patria, i suoi lidi, i suoi porti e i campi in cui Troia fu, Eneide, libro terzo, versi 10-11, senza saper dove portano i fati o sia dato fermarsi, Eneide, libro terzo, verso 7. La profezia di Creusa, che ha indicato nella terra di Esperia, là dove scorre il Lidio Tevere, la meta finale, è infatti dimenticata, e i troiani procederanno alla cieca in un viaggio costellato di tentativi falliti, nuove profezie, pericoli mortali e fughe improvvise. Il primo approdo è in Tracia, terra legata a Troia da antichi vincoli di ospitalità. Qui Enea, illudendosi che quella possa essere la meta stabilita dal fato, dà inizio alla fondazione di una nuova città che chiama Eneadi. Tuttavia, mentre celebra un sacrificio agli dèi, si verifica un tremendo prodigio. Sacri riti officiavo alla madre Dionea e agli dèi, che son propizi alle imprese iniziate, e al superno sovrano dei celesti, immolavo sul lido uno splendido toro. V'era per caso lì accanto un tumulo. In cima, virgulti di corniolo e appuntito per fitti stecchi del mirto. Mi avvicinai e, nel tentare di svellere arbusti da terra per ricoprire di rami frondosi le are, un prodigio scorgo tremendo e mirabile a dirsi. Alla pianta che, infatti, rotte le sue radici per prima e divelta dal suolo, ecco che stilano gocce di fosco sangue e la terra macchiano di putridume. Le membra un gelido brivido viene a scrollarmi. E al terrore il sangue rappreso si ghiaccia. Tento di nuovo di svellere a un'altra un tenace fuscello e di esplorare le cause nascoste più a fondo là sotto. Sgorga dalla corteccia fosco sangue anche a questa. Molto agitandole il cuore pregavo le ninfe dei boschi e inoltre il padre gradivo che i campi dei geti presidia che propiziassero quella visione, alleviando il presagio. Ma dopo che con la lena maggiore afferrai un terzo sterpo e, le ginocchia puntate alla sabbia, mi misi a forzare, dirlo o tacere, penoso dal fondo del tumulo un gemito sode, e ne viene una voce che mi si effonde alle orecchie. Per cosa Enea, un infelice di lani? Risparmia un sepolto, alle pie mani risparmia la profanazione. A te, Troia, non come estraneo mi porse, né sangue promana dal legno. Ai, fuggi queste crudeli terre e questo avido lido. Io sono Polidoro. Una ferrea messe di dardi me qui trafitto coprì e in aste aguzze e poi crebbe. Ecco che allora, sconvolto nel cuore da orrore e incertezza, mi sgomentai, ritti in testa i capelli e spezzata la voce. Questo era quel Polidoro che un tempo, con grandi ricchezze, lo sventurato Priamo aveva affidato da crescere al re di Tracia in segreto, allorché ormai più non fidava nelle armi dardanie e Troia era cinta d'assedio. E il re, allorché la potenza dei Teucri fu infranta e Fortuna si ritirò, seguendo Agamennone e le armi vincenti, ruppe ogni patto, ammazzò Polidoro e di quelle ricchezze si impadronì con la forza. A che non trascini mortali, fame esecranda dell'oro. Il timore lasciò poi le ossa, e ai capi scelti del popolo e al padre per primo racconto quei prodigi divini e chiedo la loro opinione. Tutti hanno uguale parere. Dall'empio paese ritrarsi, abbandonare l'asilo violato e dar Austria alla flotta. A Polidoro così rinnoviamo le esequie e ammassiamo terra sul tumulo in modo imponente. Ecco stare ai suoi mani aree luttuose per livide bende e per fosco cipresso, ed intorno le Iliadi come usa disciolte le chiome. Tazze portiamo in offerta, schiumanti di tiepido latte e ancora coppe di sangue sacrale. E in pace poniamo l'anima nel sepolcro e a gran voce diam l'ultimo addio. Le navi troiane giungono ad Elo. Qui Apollo, interrogato dall'eroe, esorta i Dardanidi a cercare l'antica madre. Eneide, libro terzo, verso 96. Che Anchise ritiene sia Creta, forse terra d'origine dei Teucri. Dunque là si dirigono i troiani e, una volta sbarcati, iniziano a costruire una nuova città. Ben presto, però, si diffonde tra di loro una terribile pestilenza. Anchise allora ordina di tornare ad Elo per consultare di nuovo l'oracolo di Apollo, ma nella notte i penati si mostrano in sogno a Enea e gli svelano che l'antica madre è l'Italia, da dove ebbero origine Dardano e il padre Iasio. Eneide, libro terzo, versi 167-168. Fondatore della stirpe troiana. E così Enea e i compagni si rimettono in viaggio per raggiungere l'Italia, ma vengono sorpresi da una tempesta e perdono la rotta. Dopo 3 giorni e 3 notti finalmente avvistano una terra dal profilo montuoso. Le vele vengono ammainate e gli uomini si gettano sui remi per raggiungere la riva. Li accolgono le isole Strofadi. Delle Strofadi i lidi mi accolgono, salvo dalle onde, per primi. Nel grande Ionio stanno le isole dette Strofadi con nome greco, e lì la funesta Celeno con le altre arpie dimora da quando la casa di Fineo fu loro chiusa e il timore le spinse a lasciare quelle mense. Non v'è mostro più infausto di loro, la peste mai sorse più spietata o castigo divino dalle onde di Stige. Quei volatili han volto di vergini e assai repellente flusso del ventre e mani artigliate e cera per fame pallida sempre. Quando qui sospinti entrammo nel porto, nei campi, ecco vediamo dispersi flori di armenti di buoi e senza alcuna custodia greggi di capre nell'erba. Li aggrediamo col ferro, invocando gli dèi ed il medesimo Giove a aver parte alla preda. Quindi sul lido ricurvo e prepariamo giacigli e laute vivande imbandiamo. Ma pronte piombano, orrende calando dai monti le arpie, e con grandi schiamazzi sbattono le ali e rapinano le vivande e insozzano tutto col loro contatto sudicio, fra sinistre strida e lezzo schifoso. Noi in un profondo recesso, sotto una rupe incavata, chiusa da alberi tutti intorno e da brividi d'ombre, imbandiamo di nuovo le mense e attizziamo sulle aree fuoco. Di nuovo, da altrove nel cielo e da cieche la tebre, lo strepitante stormo, coi piedi uncinati alla preda, svola e col volto contamina i cibi. Allora i compagni spingo a impugnare le armi e a far guerra alla stirpe funesta. Come ordinato provvedono e qua e là, celate tra l'erba, spade sistemano e scudi ben occultati nascondono. Dunque, appena calarono in strepiti lungo i ricurvi lidi, da un'alta vedetta Miseno dà un segno col cavo bronzo. All'assalto i compagni tentano inediti scontri, tesi a straziare col ferro quei turpi uccelli del mare, ma non subiscono danni alle piume o ferite sul dorso e, scivolando con rapida fuga fin sotto le stelle, lasciano prede semisbranate le luride tracce. Sola su altissima rupe andò a posarsi Celeno. Lei indovina nefasta e dal petto prorompe in tal voce. Forse, o Laomedontiadi, alla guerra, perfino alla guerra, e a cacciare dal patrio dominio le arpie senza colpe vi accingete, a compenso di stragi di buoi di giovenchi. Dunque accogliete e imprimete questi miei detti nell'animo. Il padre onnipotente a Febo, e a me, Febo Apollo, questo ha predetto, e io, massima fra le furie, a voi schiudo. Vi dirigete per mare all'Italia e con venti propizi. Approderete all'Italia e giungere in porto potrete, ma la città a voi assegnata non cingerete di mura, prima che fame funesta e la strage con cui ci offendeste vi forzi a rodere intorno, mangiandole a morsi le mense. Disse, e levandosi in volo, rifugio trovò nella selva. Ma ai compagni, improvviso terrore, il sangue in un ghiaccio si irrigidì. Venne meno l'ardire, né ormai più con armi di avere pace reclamano, ma con preghiere, con voti, siano esse divine o uccelli turpi e funesti. E allora il padre Anchise distese dal lido le palme, i grandi numi invoca e indice i debiti onori. Dei, le minacce annientate. Dei, un tale evento stornate e proteggete benigni noi pii. Quindi invita a strappare via gli ormeggi dal lido e a slegare e allentare le gomene. Lasciate le strofadi, Enea e i suoi giungono a Butroto, nell'Epiro, dove incontrano Andromaca, la vedova di Ettore, ora moglie di Eleno, un altro figlio di Priamo e celebre Indovino, che dopo essere stato schiavo di Pirro Neottolemo, il crudele figlio di Achille, ora regna su queste terre dove ha fondato una piccola Troia. Eneide, libro terzo, verso 350. Eleno spiega a Enea il significato delle parole di Celeno, quindi dà agli esuli alcune indicazioni su come affrontare il viaggio e su come riconoscere la meta una volta che vi arriveranno. Partiti da Butroto in una notte giungono in vista dell'Italia e a sera, evitate Scilla e Cariddi, giungono nella terra dei Ciclopi. Qui il giorno seguente incontrano Achemenide, un greco che Ulisse e i compagni abbandonarono in memori dentro la vasta caverna del Ciclope. Eneide, libro terzo, versi 617-618, e li implora di portarlo con loro o piuttosto di ucciderlo. Nel frattempo giunge alla riva del mare Polifemo e i troiani, raccolto quel meritevole supplice, Eneide, libro terzo, verso 666, si affrettano a tagliare gli ormeggi e a prendere il largo. Polifemo tenta di fermarli, ma non ci riesce, eleva uno smisurato grido. Eneide, libro terzo, versi 672-674. Dopo aver circumnavigato la Sicilia, i troiani sbarcano nel porto di Drepano, nella parte occidentale dell'isola, dove Anchise muore. Qui si conclude il racconto di Enea.